Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Portegazzone con un stemma rete.
Oggi parliamo di lavoro ad Al di là della notizia e in particolare del dibattito che infiamma il mondo politico e sindacale italiano dopo i due recenti accordi conclusi dalla Fiat e da Sergio Marchionne, l'amministratore delegato che l'ha rilanciata sul piano internazionale. Accordi per gli stabilimenti di Pomigliano d'Arco in provincia di Napoli e per quello di Mirafiori a Torino. In attesa del referendum nello stabilimento piemontese fissato per gennaio è arrivato infatti ieri l'accordo per un nuovo contratto di lavoro allo stabilimento di Pomigliano, che ospiterà la produzione della Panda. Il patto, che crea un'alternativa al contratto nazionale, prevede la riassunzione di 4.600 lavoratori ed aumenti salariali, ma anche l'impegno di non dichiarare scioperi durante gli straordinari e norme più rigide su orari straordinari e assenteismo. Ed è stato sottoscritto dall'impresa e da tutti i sindacati, fatta eccezione per la FIOM, la Federazione Impiegati Operai Metallurgici, il sindacato dei metalmeccanici che fa capo alla CGIL, che si è chiamato fuori anche dall'accordo su Mirafiori e ha indetto uno sciopero generale di 8 ore per il 28 gennaio. L'obiettivo strategico della Fiat è chiaro, si legge nel documento della FIOM, provare a cancellare in modo definitivo il sistema dei diritti individuali e collettivi nel lavoro. Dunque spaccatura tra i sindacati, con i metalmeccanici della CGIL sempre più isolati, e spaccatura nella sinistra italiana, con il PD che benedice l'accordo e i partiti più radicali che appoggiano la FIOM. Per il ministro del lavoro Sacconi l'accordo nasce da esigenze pratiche e non da disegni ideologici.
Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi...
Ben trovati all'ascolto da Fabio Colagrande, un saluto anche a Mario Scatton in console, Andrea De Angelis, Elena Colson che sono in regia e buon anno ovviamente ai nostri ascoltatori. Dunque, cosa succede nel mondo industriale e sindacale italiano? Lo chiediamo a un primo ospite che ci ha raggiunto in diretta telefonica e che ringrazio molto, il professor Luigino Bruni. Ben trovato professore.
Buongiorno, grazie.
Docente di economia politica all'Università di Milano Bicocca, è professore all'Istituto Universitario Sofia del Movimento dei Focolari all'Oppiano. Professor Bruni, ha sentito la canzone di Carosone, la vignetta di Giannelli oggi sul Corsera accusa Marchionne infatti di voler fare l'americano. Cosa significa ed è vero secondo lei?
Ma diciamo, è una vignetta, una battuta. Certamente Marchionne sta portando uno stile nelle relazioni industriali più anglosassone e un po' lontano dalla tradizione italiana, almeno, che era molto più centrato sulla contrattazione collettiva, con molto più ruolo, diciamo, assegnato ai tavoli, alle lunghe trattative, alla mediazione anche politica dei partiti. Marchionne porta uno stile diverso, con luci ed ombre. Io in queste ultime settimane o mesi ho seguito il dibattito, le vicende, e ho appunto dei punti di condivisione con Marchionne, ho anche dei punti critici ovviamente su come si sta conducendo questa operazione.
Partiamo dai punti di condivisione.
Ma il punto di condivisione è che il mondo è cambiato, cioè dobbiamo renderci conto che tutta la generazione dei diritti dei lavoratori è il frutto delle prime grandi battaglie della prima rivoluzione industriale fra 8 e 900. Quindi era tutto quel mondo dei diritti e dei doveri frutto di una generazione, di una stagione delle relazioni industriali, della grande impresa fordista, delle grandi mediazioni politiche dei grandi sindacati nazionali, e con un'idea di economia basata molto sul territorio, sulla nazione, dove si poteva, diciamo, affidare alla politica, al governo, un ruolo di mediazione, perché le imprese di fatto erano legate ai territori, perché la mobilità internazionale era quasi assente, dei lavoratori soprattutto. Da 20 anni ci siamo accorti, che noi studiosi ci siamo accorti un po' prima, che è arrivata la globalizzazione. Queste vicende fanno capire che la globalizzazione non è semplicemente un tema per fare articoli di riviste o per fare con dibattiti televisivi, ma è una cosa molto seria che tocca la vita delle persone. Cioè, in un mondo come quello di oggi, dove le imprese di fatto si spostano in tutto il mondo e vanno a produrre dove costa meno, non è possibile continuare a pensare ai rapporti sindacati come li immaginavamo semplicemente 30-40 anni fa. Occorre veramente un nuovo patto sociale. Quindi Marchionne denuncia un problema: o si cambia o si va a fondo tutti. E questo è, da questo punto di vista, sono d'accordo con lui, che non è più possibile continuare a ragionare come si faceva prima. Ovviamente sono anche d'accordo nel dire che non solo deve cambiare la Fiat, deve aprire a delle modalità nuove nei rapporti di lavoro, ma deve anche cambiare il sindacato in un approccio meno ideologico e più concreto e più realistico ai rapporti di lavoro, nel senso che io vedo che dietro queste tensioni, queste difficoltà, ci sono errori di entrambe le parti, ma ci sono anche errori da parte di un sindacato, globalmente, ora non voglio fare parlare di sigle, che ragiona ancora troppo con schemi pre-globalizzazione. Quindi
lei è d'accordo con chi dice che c'è una cultura, soprattutto della sinistra in Italia, che fatica ad adeguarsi a una nuova economia globalizzata?
Ma fa fatica, anche perché diciamo è contraddittorio il processo. Qui vengo ai punti di un po' di disaccordo con Marchione, cioè nel senso che c'è bisogno, lui stesso lo dice, di un nuovo patto sociale, benissimo, però occorre che il patto sociale sia un patto veramente di reciprocità, cioè finché la Fiat continua a muoversi in un'ottica diciamo di grande capitale, con stipendi a margine, compreso Marchionni, di milioni di euro, che sono centinaia di volte maggiore degli stipendi degli operai, dove c'è una enorme asimmetria nelle retribuzioni da chi sta dalla parte del capitale e chi sta dalla parte del lavoro, i discorsi sul nuovo patto sociale sono discorsi un po' astratti, cioè ci vorrebbero dei segnali di una nuova stagione contrattuale dove l'impresa si legge veramente come un gioco cooperativo che coinvolge tutte le parti, cioè dove ci si rimette in gioco tutti, cioè i sindacati devono cambiare, ma anche il modo di concepire i rapporti industriali deve cambiare. Cioè io vedo da parte diciamo del, non solo la Fiat è un'espressione di una visione più generale del capitalismo contemporaneo, cioè vedo come dire una richiesta di maggiore flessibilità ai lavoratori, che è giusta, è inevitabile ed è oggi un dovere urgentissimo, perché altrimenti fra 2-3 anni la Fiat abbandona l'Italia, non è che se può, oppure chiude e fallisce o viene acquistata da altre imprese. Ma queste richieste legittime mi sembrano a volte poco supportate da un ripensamento profondo sulla natura del profitto, del capitalismo, che non può fare soltanto la Fiat, ma dovrebbe essere un ripensamento globale. Cioè, ripeto, finché Marchionne, che parla di nuovo patto sociale, di democrazia economica, percepisce milioni di euro di stipendio, sono dei segnali che il sindacato tradizionale ovviamente interpreta in un certo modo. Ci vorrebbero dei passi da entrambe le direzioni verso un patto sociale nuovo, nel concepire l'impresa come un rapporto cooperativo e non solo conflittuale, meno ideologico, più concreto, che però coinvolga anche la parte diciamo del capitale, non solo la parte del lavoro.
Ecco, nell'intesa per Pomigliano, così come per Mirafiori, secondo lei c'è un peggioramento delle condizioni di lavoro degli operai e della funzione di diritto del sindacato?
Ma un po' c'è, è ovvio che tutte queste richieste, mi sono un po' studiato anche in concreto questo patto, cioè c'è una richiesta di maggiore flessibilità, c'è una battaglia nei confronti dell'assenteismo, no? Se si supera una certa percentuale di assenteismo la prima giornata di malattia non viene pagata, e quindi c'è una richiesta di maggiore ore di straordinario nel contratto, cioè appunto c'è si va nella direzione dell'impresa postmoderna che richiede velocità, flessibilità e nei momenti importanti ha bisogno che non ci siano, tutte queste grandi imprese industriali, che non ci siano diciamo degli scioperi che blocchino tutta la catena produttiva, e questo è importante. Però noi sappiamo che non si può gestire un contratto di lavoro soltanto con regolamenti più severi, no? Cioè questo tutta l'antica e moderna teoria dei rapporti economici, rapporti contrattuali di lavoro ci racconta, cioè se io non riesco con strumenti innovativi a far sentire il lavoratore una risorsa, a stimarlo e lo tratto semplicemente come un opportunista e un furbo, quindi gli aumento, gli rendo più dure, più aspre le regole per controllarlo, per monitorarlo, oggi abbiamo migliaia di studi che fanno vedere che gli effetti sono opposti, cioè che la gente più si sente controllata e sfiduciata da regolamenti molto duri, meno si impegna, e noi sappiamo che le imprese vanno avanti quando si va oltre il contratto, cioè quando i lavoratori fanno un di più che nessun contratto può prevedere, cioè quando in un faggio diverso a signor Rossi si aggiunge Mario e non semplicemente il lavoratore. Questo tipo di impegno, è uscito un libro molto importante su questo tema in Francia di Alter sul lavoro come scambio di doni, che è una cosa molto seria, cioè che si lavora veramente quando si va oltre il contratto. Allora se io invece costruisco rapporti sindacali dove tutto si gioca su regolamenti molto più severi, con un monitoraggio molto più forte, quindi dove si rompe il rapporto fiduciario, in realtà per ottenere di più si rischia di succedere di meno, perché insieme a regolamenti più aspri aumenta nelle persone le capacità di eludere le regole in mille modi, perché gli esseri umani sono anche bravi in questo, insomma, cioè quindi, come dire, non bastano regolamenti più severi per aumentare la produttività, è una delle condizioni che vanno accompagnate con un sistema di incentivi, di premi, di riconoscimento, di stima nei confronti del lavoro, che non è semplicemente un costo, un vincolo ai lavoratori, ma è la principale risorsa di un'impresa.
Professor Bruni, resti con noi in linea perché salutiamo un altro ospite che ci ha raggiunto al telefono qui sulla Radio Vaticana in diretta, Maurizio Drezzadore, responsabile del Dipartimento Lavoro della Presidenza Nazionale delle ACLI. Drezzadore, buon pomeriggio e buon anno.
Buon pomeriggio e auguri anche a lei e ai radioascoltatori.
Ecco, le chiedo sinteticamente, luci e ombre per voi delle ACLI di questa strategia della Fiat e di Marchionne con gli accordi di Pomigliano e Mirafiori che hanno spaccato il mondo sindacale italiano?
Beh, le luci sono sicuramente nell'interpretazione dell'accordo come ambito di relazioni industriali tra l'azienda e le organizzazioni sindacali del mondo del lavoro. Vista in questa dimensione, gli elementi di scambio che quell'accordo garantiscono sono elementi favorevoli, significativamente interessanti, e da questi abbiamo tratto giudizio positivo dell'accordo stesso. C'è in pratica questo scambio tra flessibilità e produttività, ma anche c'è la garanzia e l'aumento del lavoro, una remunerazione nei salari più significativa, e questo avviene in un contesto, in un momento nel quale le statistiche ci dicono che in Europa il 20% dei lavoratori vive con un salario svalutato, con condizioni di precarietà e di flessibilità tali per cui spesso stanno sotto la soglia della povertà. Infine, io credo ci sia sempre, guardando all'accordo in chiave aziendale, il giusto riconoscimento che un'impresa come la Fiat di dimensioni internazionali possa mettere radici in Italia più profonde, nella misura in cui c'è una certezza di regole che consente di sviluppare produzione e investimenti. Mi pare invece che il ragionamento che poi ho appena sentito del professor Bruni, che saluto, ci porti su un versante un attimo più impegnativo e decisamente anche più rilevante come prospettiva. Vedere cioè nell'accordo Pomigliano-Mirafiori un modello di svolta delle relazioni industriali. Qui indubbiamente ci sono elementi di luce ed elementi di ombra. Vediamo un po' quali possono essere quelli più luminosi. Direi innanzitutto l'aver costretto tutti a riflettere sul fatto che oggi le relazioni industriali si debbono basare molto più sulla responsabilità negoziale piuttosto che sul conflitto. Cioè la regola del secolo scorso per cui le prove di forza e il conflitto capitale-lavoro raggiungevano sempre un miglioramento negli equilibri, oggi sembra proprio non valere più, ed è bene ed è giusto che si consideri questo nuovo scenario. Il secondo elemento, anche questo che mi sembra di luce, è nel fatto che conservare l'esistente, anche laddove si tratti di mantenere inalterati alcuni diritti contrattuali acquisiti nel passato, condannerebbe il paese e l'economia e la società alla decadenza. C'è dentro ai contenuti, ma soprattutto al dibattito che si è sviluppato su queste questioni negli accordi Fiat e organizzazioni sindacali, in particolare CISL, UIL, la FIOM naturalmente non lo ha firmato, c'è questo elemento con molta chiarezza. Bonanni, segretario generale della CISL, da questo punto di vista credo abbia espresso una frase lapidaria ma assolutamente chiara: senza fabbrica non ci sono diritti, ed è evidente che negoziare nella competitività dei mercati internazionali è altra cosa che negoziare nei mercati domestici come eravamo abituati anche per quanto riguarda la Fiat. Mi sembra che gli elementi più in ombra siano sostanzialmente due: Uno sicuramente riguarda la responsabilità dei lavoratori e il fatto che non possa questa responsabilità e questo senso di in qualche modo prendersi in carico l'esito delle situazioni delle aziende e quindi anche di Fiat, il successo della Fiat messo in capo ai lavoratori, significa mettere mano ad una regola ben di dimensioni più rilevanti, che è quella della democrazia economica. Questo dibattito avviato in questo paese, poi dimenticato, riappare con ciclicità, però è il tema centrale. Non si può immaginare di costruire un sistema nuovo di relazioni industriali in questo paese se non si mette mano appunto alla partecipazione, che è il rovescio della medaglia della responsabilità. L'altro aspetto che mi pare anche questo ancora in ombra è stabilire al momento in cui si rinuncia, ovvero il sistema di impresa, in questo caso la Fiat, chiede la rinuncia di alcuni diritti, stabilire quali sono i diritti irrinunciabili che si sono conquistati nel passato ma che si ritengono inalienabili e dai diritti che invece possono essere rinegoziati. Queste due questioni che mi sembrano fondamentali in ogni caso per il futuro delle relazioni industriali in questo nostro paese rimangono in qualche modo un punto d'ombra perché non sviluppate adeguatamente.
Questa è la precisa analisi di Maurizio Adrezzatore delle ACLI, Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani. Professor Bruni, partendo proprio da questa premessa, anche lei come vede il futuro delle relazioni industriali in Italia dopo Mirafiori e Pomigliano? Come dobbiamo monitorarlo questo processo di sviluppo?
Sì, intanto mi piaceva molto l'intervento dell'altro ospite che ringrazio. Volevo aggiungere una cosa sul conflitto, no? Cioè il problema del conflitto come oggi è questo, che nell'Ottocento e Novecento il conflitto aveva una premessa fondamentale, che si negoziava, appunto c'era un conflitto strutturale tra sindacato, quindi lavoratori e capitale, però c'era sotto l'ipotesi che l'altra parte aveva bisogno, ogni parte aveva bisogno dell'altra, cioè che in realtà si poteva tirare la corda perché senza lavoratori l'impresa non poteva andare avanti e senza imprese i lavoratori e ognuno aveva bisogno dell'altra. Oggi non è più così. Oggi l'impresa, se non hai lavoratori in Italia, si ritrova in Croazia. Quindi il conflitto non può diventare l'unico strumento per ottenere diritti, perché non è più buono, non è più l'unico, probabilmente era anche ideologico, veniva da una visione del mondo dove il rapporto economico, il rapporto conflittuale, che secondo me non è assolutamente da dare per scontato, perché l'impresa è anche un grande gioco cooperativo, oltre che essere conflittuale. Non dobbiamo mai dimenticarci che c'è un bene comune prima dei beni individuali, che è il fatto che l'impresa esista e possa andare avanti. Quindi, però in ogni caso quell'idea di conflitto oggi, che quindi si basava su un'idea, su una visione dei rapporti capitale-lavoro, oggi è un po' obsoleta, perché ripeto, non è più vero che la Fiat ha bisogno dei lavoratori di Pomigliano, perché potrebbe, sì, oggi in un mondo globalizzato, con dei costi ovviamente da mettere in conto, potrebbe anche abbandonare il Sud Italia e andare da un'altra parte. Quindi non possiamo affidare al conflitto sindacale il principale strumento per negoziare diritti e doveri. Dobbiamo immaginare, come diceva giustamente l'altro ospite, immaginare un maggiore dialogo. In realtà secondo me abbiamo perso troppi anni, cioè noi siamo stati fermi per 10 anni in Italia, soprattutto nei rapporti industriali. Il mondo stava cambiando e noi continuiamo a pensare al mondo come era, come se fosse rimasto uguale negli ultimi 30 anni. Cioè ora ci siamo, anche negli ultimi 2-3 anni c'è stata un'accelerazione di questa crisi, che quindi si fa in fretta, si fa velocemente. A me personalmente dispiace che la FIOM non abbia firmato, è un fallimento questo, non possiamo essere contenti, perché significa che una parte del mondo del lavoro è fuori almeno dal contratto, non possiamo far festa da questa cosa. Sarebbe stato forse con più tempo, con più argomentazioni, con un po' più di democrazia deliberativa, cioè che vuol dire dar ragione delle proprie scelte, e se non si arriva a un accordo si riformulano di nuovo le ipotesi e si va avanti finché non si arriva a un accordo. Però ci vuole tempo, non ci vogliono 2 mesi, ci vogliono anni. Forse se fossimo partiti un po' prima, certo, a rimettere in discussione i rapporti industriali, oggi anche la parte che oggi non è dentro poter essere dentro.
E immaginiamo di conseguenza come molte famiglie stiano vivendo questi ultimi giorni dell'anno, con quale ansia, con quale angoscia.
Sì.
Per chiudere, Maurizio Drezzadore, proprio riprendendo le parole del professor Bruni, questa che alcuni chiamano una prova di forza da parte della Fiat di Marchionne, Repubblica addirittura parla di un accordo capestro basato sul ricatto, insomma questo modo di in qualche modo modernizzare proprio le relazioni industriali in Italia è ormai inevitabile, lo diceva anche il professor Bruni, siamo in ritardo, però forse questo non è il modo più adatto, si poteva agire diversamente, cosa ne pensa?
Sicuramente questa avvertenza si è gestita nella spigolosità dell'impostazione che la Fiat ha voluto dare al negoziato. Un conto è che però la si guardi dal punto di vista dei contenuti e delle ragioni oggi che il mondo del lavoro e il mondo dell'impresa possono mettere in campo, un conto è che la si guardi col pregiudizio politico di chi vuol tutto mantenere nelle modalità e nelle forme nelle quali si è conquistato nel passato e diventa impermeabile al cambiamento. Tra le cose, io credo certamente che dovevano essere, magari con più pazienza, coltivate, c'è sicuramente, ma resta tutta sul piatto, la questione di ricostruire relazioni che siano inclusive nei confronti della CGIL, che siano inclusive nei confronti della FIOM e di rappresentare uno scenario dove questi strappi vengano ricuciti. Questo è un bene importante di questo Paese che non può andare per una parte da una strada e per un'altra dalla strada opposta. È vero altresì che bisogna ci sia culturalmente anche la disponibilità a mettersi attorno a un tavolo e attorno a quel tavolo a discutere di tutto. Un tema, io credo, di grande significato che non abbiamo considerato nella nostra conversazione, ma che fa parte di queste in qualche modo profonde innovazioni di cui abbiamo bisogno nelle relazioni industriali, è quello della rappresentanza. Cioè, a Pomigliano i COBAS avevano indetto una mobilitazione per l'astensione degli straordinari fino al 2014 e questo nelle vecchie regole delle relazioni industriali significava che la Fiat al momento in cui chiamava i lavoratori un sabato per fare un turno di straordinario, non sapeva quanti se ne potessero presentare perché tutti erano legittimati a dire ma io aderisco allo sciopero dei COBAS. È chiaro che con questi presupposti un'azienda non può produrre oggi, una volta magari con le protezioni che c'erano si poteva anche pensare che così potesse andare. Allora, quando gli accordi sono sottoscritti, bisogna che ci siano regole precise di vincolo, si stabiliscano le maggioranze, si stabiliscano anche maggioranze qualificate, ma poi quegli accordi devono valere per tutti.
Certo.
Il principio della rappresentanza, quindi costituzionalmente, peraltro sancito e mai espletato per legge, se non nel pubblico impiego, ha bisogno di essere definito anche nel settore privato.
Benissimo, Drezzadore, la ringrazio per la sua chiarezza. Ricordo Maurizio Drezzadore, responsabile del Dipartimento Lavoro della Presidenza Nazionale delle ACLI. Grazie ancora, buon proseguimento e ancora auguri.
Grazie ancora, buon pomeriggio.
E ringraziamo anche il professor Luigino Bruni, economista all'Università di Milano Bicocca e docente, insegna anche all'Istituto Sofia del Movimento dei Focolari all'Oppiano. Buon anno, professore.
Buon anno e grazie di questa bella conversazione.
Fiat, impresa e lavoro, l'accordo di Mirafiori, la spaccatura del sindacato è stato il tema di questa puntata di Al di là della notizia. Ancora buon pomeriggio da Fabio Colagrande.